sono gioiosa di raccontarvi che il Signore ha iniziato a corteggiare la mia vita quando avevo 10 anni al campeggio. Ricordo le prime volte che Dio toccava il mio cuore, era qualcosa di forte. E il Signore ha salvato e cambiato totalmente la mia vita quando avevo 13 anni. Ho fatto una reale scelta per il Signore e mi ha battezzato nello Spirito Santo che ne avevo 14 e mezzo, quasi 15, e ho fatto patto in acqua col Signore. Ero una giovane che amavo il Signore, ero casa e chiesa praticamente, e amavo Dio e non avevo particolari ambizioni. Quando pensavo al mio futuro dicevo: Signore, ma che farò nella vita? I miei compagni già hanno degli obiettivi ben precisi, io non so cosa voglio fare della mia vita, ma so solo una cosa, che voglio servirti. Il desiderio di spendermi per il Signore mi portò a frequentare un anno alla scuola biblica quando avevo appena 18 anni e lì il Signore ha iniziato a parlare al mio cuore, a cambiare tanti aspetti della mia vita. Sentivo veramente che Dio mi chiamava, ma non sapevo a cosa. E ricordo che io facevo una preghiera, dicevo: Signore, finché tu vorrai e pensi che io sia utile nel servirti da sola, mantienimi anche da sola, ma se tu pensi che io sia più utile affiancata ad un tuo servo, ad un uomo, allora fammelo conoscere. Evidentemente, fratelli, non ero molto utile da sola, perché all'età di 19 anni ho incontrato mio marito, a seguito di quest'anno di scuola biblica ci siamo conosciuti e il Signore, che è amore, ha disegnato una storia d'amore meravigliosa fra noi due. Il Signore ci ha unito, pensate, attraverso proprio la parola di Dio, ci ha donato uno stesso passo, non sapendo chi era questa persona di cui Dio mi parlava. Il Signore iniziava a prepararmi: presto ti fidanzerai. Pensate, e io dicevo: com'è possibile che leggo la Bibbia in questo senso? Sono pazza. Eppure il Signore mi parlava con 1 Samuele 16, tu ungerai per me colui che io ti dirò. Il Signore dal primo momento è stato onesto con me e mi ha detto: tu ungerai una persona, sceglierai una persona che però sarà per me. E ricordo quella mattina, ero alla scuola biblica e dicevo, erano già 2 volte che leggevo questo verso e dicevo: Signore, perdona, mi sto pensando al fidanzamento, non c'entra niente. E invece quella mattina ricordo che a scuola biblica ci fu una riunione di culto e un giovane predicò 1 Samuele 16, quindi subito mi misi seduta a prendere appunti. E quella predica diceva: tu non farai una scelta razionale, tu non farai una scelta consigliata, ma tu farai la scelta di Dio. Davide, questo Davide che il Signore mi... Ho iniziato a pensare a tutti i Davide che conoscevo. Ne conoscevo uno che era anche biondo, di bello aspetto. E non era lui, evidentemente. Dopo qualche mese, terminato quell'anno di scuola biblica, ricordo che mio marito mi si avvicinò in maniera molto formale, mi disse: pace sorella Migliorini, potrei avere il tuo numero? Io dissi: ma questo chi è? Non ci ho mai parlato, non l'ho mai visto, chi è? Iniziamo a parlare e io non so perché dissi subito: senti, questa cosa che tu adesso mi stai parlando, quando iniziai a capire qualcosa, quanto è seria? Perché non so perché gli chiesi: ma quant'è che stai pregando? Ma Dio ti ha dato un passo? Cioè, così proprio. E lui mi disse: sì, il Signore mi ha parlato e mi ha parlato con un passo in 1 Samuele 16. Mi disse: no, aspetta, quello è il mio passo. E in effetti tornai indietro nel tempo con la mente e quella mattina chi mi confermò quella parola, chi predicò, era proprio Michele, pensate. Proprio lui fece quella predicazione perché Dio parlava al suo cuore con quel passo e allo stesso tempo Dio parlava al mio cuore con quel passo. Tant'è che abbiamo inciso nella nostra fede 1 Samuele 16. Dio l'ha voluto e questa è stata un'ancora per la nostra vita. Perché di lì a 15 mesi ci siamo sposati, per fede, a 20 anni avevo io, ho lasciato Roma e siamo andati a vivere in Liguria, dove il Signore ci ha aperto questa porta, abbiamo iniziato a servire in qualunque cosa, facevamo dalle pulizie alla scuola domenicale, alla radio, notiziario Adi, qualsiasi attività, avevamo fame delle cose di Dio. Però mi capite bene quando vi dico che avevamo fame, perché tutti proviamo fame. Quando hai fame devi mangiare. E più facevamo e più non ci bastava. La nostra fame aumentava, sentivamo che non eravamo soddisfatti di quello che stavamo facendo, perché noi c'era una fame spirituale. E finché quasi siamo arrivati a scoppiare, il Signore, ci siamo posti davanti a Lui e abbiamo detto: Signore, basta, siamo disposti ad andare ovunque, purché diamo modo di esprimere questa chiamata che Tu hai messo nella nostra vita. Abbiamo detto ai fratelli: fratelli, siamo disposti a lasciare qualsiasi cosa, il lavoro che nel frattempo Dio ci stava donando, e partiremo dove volete voi. I fratelli ci hanno mandato a 80 chilometri da Genova, non molto lontano, e lì abbiamo iniziato a servire il Signore nel ministero, in una piccola chiesetta di 12 anziani a Ceriale, in provincia di Savona. Da lì poi abbiamo preso cura anche della chiesa di Taggia, vicino Sanremo, e ci siamo trasferiti a vivere ad Imperia, e sono stati i nostri primi 3 anni in cui il Signore ci ha davvero incoraggiato. E da quella piccola chiesa, pensate, di 12 anziani, è nata un'altra chiesa in un altro paese di Andorra, tramite una coppia, una famiglia. Abbiamo raccolto i frutti di 15 anni di testimonianze, abbiamo aperto questa nuova chiesa che sta ancora crescendo alla gloria di Dio. E il Signore ci ha dato modo di iniziare a spenderci per l'opera sua, e nel tempo stesso ci ha anche permesso di metterci in proprio, se vogliamo dire, di aprire, ci siamo licenziati tutti e due in quel frangente in cui siamo entrati al servizio di Dio, ci siamo licenziati, e ricordo che uscendo eravamo i due disoccupati più felici del mondo. Abbiamo deciso di aprire la nostra agenzia nel campo digitale, e il Signore anche lì ci ha meravigliato, ci ha dato un lavoro che ci permette di servire il Signore, perché il nostro desiderio è quello di spenderci e di consumarci, e letteralmente ci stiamo consumando, perché io e Michele siamo giovani, io ho 30 anni, ma sapete, la salute non è proprio il nostro forte. Ma Dio è il nostro forte, ecco, Dio è il nostro Signore, non abbiamo dei figli, ma sappiamo che il Signore, che pensate ha provveduto perfino una macchina quando non avevamo dei soldi e ci dovevamo sposare, colui che ha provveduto perfino una macchina saprà provvedere anche per la nostra famiglia, anche per i nostri desideri. Non possiamo credere che Dio, che ha curato ogni dettaglio della nostra storia, della nostra chiamata, non penserà anche alla nostra famiglia. Questa è la nostra fiducia. Per motivi poi di salute ho scoperto di soffrire di fibromialgia. E più vedevamo crescere l'opera di Dio, più io invece sfiorivo un po' letteralmente nel tempo. Ma il Signore si è usato anche di questa patologia per muoverci e riportarci a Roma, riportarmi nella mia città, dove io non pensavo mai di tornare, perché dicevo: ormai sono andata via, ormai sono fuori, servo il Signore. Invece Dio mi ha fatto capire, con altri miracoli che non voglio dilungarmi, ma vi posso dare certezza, che il Signore sa parlare, e ci ha richiamato a Roma, nella mia città, dove ho potuto avere anche delle cure maggiori per questa mia patologia con cui convivo. E mi ricorda, questa mia patologia mi ricorda che siamo carne, mi ricorda che abbiamo dei limiti, mi ricorda che il nostro mondo non è questo, ma è un mondo celeste che attendiamo. E il Signore ci dà grazia oggi di curare la chiesa di Monterotondo, che è la nostra gioia, è la nostra famiglia, sono i nostri figli spirituali. Ecco, non abbiamo dei figli naturali, ma Dio ci ha dato l'onore di avere tanti figli spirituali, e quindi siamo gioiosi questa mattina di lodarlo insieme a voi, e vi chiediamo di portarci nelle vostre preghiere, affinché possiamo continuare come una candela a consumarci, ma a consumarci per il Signore. Questo è il mio desiderio. Sì, Signore, mi sto consumando, ma mi sto consumando per Te, e quindi voglio vederti un giorno. Questo è il nostro desiderio. Dio vi benedica, so che Dio vi sta grandemente benedicendo, dicendo: siete un incoraggiamento per noi, per questa zona d'Italia, e veramente vogliamo pregare che insieme Dio ci porti avanti. Dio vi benedica.
Gloria a Dio, pace a tutti. Ricevete i saluti subito della chiesa di Monterotondo, prima che mi dimentico. Ringrazio il vostro pastore per questo invito. Abbiamo avuto il piacere di stare con giovani di questa chiesa l'anno scorso al campeggio, giovani 2. Quest'anno c'è l'upgrade, c'è giovani 3, se Dio vuole avremo ancora modo di avere col fratello Mungai un turno giovani, il giovani 3, e l'anno scorso i giovani di questa chiesa non solo hanno partecipato al campeggio, ma sono stati determinanti. Questo lo voglio dire, perché tante volte i giovani, Per questi giovani. Invece i giovani della Chiesa di Perugia sono stati determinanti perché il Signore ci ha grandemente benedetto, ma questo non è dipeso dai pastori. Lo voglio dire così a scanso di equivoci, questo è dipeso dai ragazzi che avevano fame delle cose di Dio, avevano il desiderio di vedere la gloria di Dio e in particolare i giovani di questa Chiesa nell'adorazione, nelle preghiere, negli appelli sono stati sempre pronti a andare avanti e a rispondere all'appello. Ci rivolgiamo alla parola del Signore, sono molto emozionato, pregate per me, sento forte questa parola. E vi leggerò l'ultimo versetto, visto che vi hanno messo Luca 23, dal versetto 33 fino al versetto 43 troviamo la storia biblica della crocifissione di Gesù, una storia che sicuramente noi conosciamo molto bene, una storia che ci parla di uomini che ingiuriavano Gesù, che lo prendevano in giro, che lo beffeggiavano, lo ingiuriavano, lo insultavano. Ma in questa storia troviamo incastonata all'interno un'altra storia, perché questo è quello che fa Dio, ci sono storie all'interno di altre storie e la tua storia si trova all'interno della storia di questa chiesa, ma è la tua storia e Dio questa mattina ascolta anche la tua vita. E leggiamo dal versetto 39, così arriviamo ai malfattori, perché sono queste le due persone oggetto della nostra meditazione di questa mattina. Luca 23 dal versetto 39 dice: uno dei malfattori al peso lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto perché riceviamo la pena che ci hai meritato, che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù gli disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Ora, il vostro pastore, quando mi ha chiamato all'inizio della settimana scorsa, mi ha detto: Michele, poi appena il Signore ti mette nel cuore una parola, mandami il titolo con la meditazione. E io ho detto subito: guarda, diversamente dalle altre volte, ho avuto subito una parola. E quando già mi ha invitato un po' di tempo fa, mi è venuta subito questa parola davanti e c'avevo questo titolo. Quindi gli ho detto: vedrai che domani, ora ci voglio riflettere ancora, non so cosa ha pensato, vi dico la verità, perché io gli ho detto: vedrai che domani, massimo mercoledì, io ti mando qualcosa. Il titolo glielo ho mandato ieri, ma non è cambiato, è sempre stato quello, perché c'è un po' di Giona in tutti noi, no? C'è un po' di Giona in tutti noi. Io non so qual è la tua situazione questa mattina, ma ti posso assicurare, lo sento forte dallo Spirito di Dio nella mia vita, che Dio questa mattina ti vuole dire: sei ancora in tempo, sei ancora in tempo. E Gesù stava per compiere l'opera che avrebbe cambiato per sempre la storia dell'umanità. Ora proviamo a immergerci in quel contesto. Non era una passeggiata, non era un momento qualunque e non era neanche un momento dove è anche molto importante, per esempio come moltiplicare i pani e i pesci, un momento importante, ma non è come il momento della croce. Non è nemmeno quando resuscita Lazzaro, sì importante, un uomo che ritorna in vita, ma non è come la croce. Non è neanche come per esempio quando Gesù libera un indemoniato, che potenza, che gloria di Dio. Ma non era come il momento della croce. Ecco, il momento che stiamo vedendo questa mattina è il momento più importante della storia dell'umanità. Perché in quel momento c'è anche la nostra vita, c'è la tua vita, quel momento, quella storia, quell'attimo non solo ha cambiato la vita di milioni di persone che ci hanno precedute, ma quella potenza, la potenza della croce ha raggiunto anche noi. Oggi se siamo qui è perché abbiamo ottenuto il dono della vita eterna ed è proprio a motivo del fatto che Gesù non si è tirato indietro. Il vostro pastore più volte l'ha ripetuto questa mattina, che Dio è stato libero di scegliere di fare qualcosa. Dio non era obbligato a venire questa mattina qui. Dio non è stato obbligato a dare il suo figlio sulla croce, Gesù non è stato obbligato a morire per me e per te, ma lui l'ha fatto volontariamente. Dice la Bibbia che lui è come una pecora condotta al mattatoio, lui si è fatto condurre. E prima Pietro dice: egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo sulla croce, affinché morti ai peccati vivessimo per la giustizia, per le sue ferite siete stati guariti. Capite perché è importante quel momento? Perché quel momento ha cambiato la storia dell'umanità, e ora pensiamo all'impatto eterno che ha avuto su quel momento, che ha avuto quel momento. E mentre Gesù stava portando avanti il piano di Dio per la salvezza dell'umanità, l'agnello di Dio predestinato fin dalla fondazione del mondo, ed era dall'inizio, da Genesi, che Dio preparava quella via, e poi arriveremo fino a Giovanni Battista che dirà: ecco, preparate la via, i tempi sono compiuti. Galati 4:4 dice che nella pienezza dei tempi Gesù è venuto. Capite? Tutta la storia si stava compiendo in quell'attimo. Eppure però, mentre Gesù fa questa cosa così importante, dove la morte, l'Hades, non potranno tenerlo nella tomba, come abbiamo cantato, romperà la morte, spezzerà le catene, libererà gli oppressi, e la Bibbia dice che chiunque avrà invocato il suo nome per la potenza della croce sarà salvato. Eppure, mentre compiva quest'opera così potente, Gesù trova anche il tempo di stare con due malfattori. Ecco perché sei ancora in tempo, non perché ce lo meritiamo, non perché ha sistemato tutte le cose nel mondo. Ci sono alcuni che credono e dicono: il Signore prima farà a lui, poi farà a quell'altro, e poi farà a quell'altro ancora, e poi quando ci sarà tempo anche per me. Sì, poi arriverà il tempo in cui Dio farà un'opera, Dio mi guarirà, sì, poi verrà il giorno in cui Dio mi battezzerà nello Spirito Santo. No, oggi Dio vuole fare tutte queste cose nella tua vita. Lui non ha problemi di tempo, lui è fuori dal tempo, e per lui esiste il presente. Lui vuole fare ogni cosa oggi, oggi stesso tu sarai con me in paradiso, dirà Gesù a quell'uomo. E Dio ama fare le cose nel presente. Dice la Bibbia: eccolo, ora è il tempo favorevole, ecco, ora è il giorno della salvezza. Questo è un tempo favorevole, ma non il tempo in senso astratto, in tempo inteso come i tempi. Ma questo tempo, non è un caso che tu sei qui questa mattina, non è un caso. Non è un caso che stai ascoltando queste parole, e forse sei un simpatizzante incallito, che a un certo punto diventa anche proprio uno stato ecclesiale. Ci sono alcuni che si vantano: io sono simpatizzante da 20 anni, no? Sicuramente magari qui non ci sono, ma a volte mi capita di incontrarli e ancora non ho fatto quel passo, perché a volte pensiamo che dobbiamo mettere prima tutte le cose a posto. Non verrà mai il giorno in cui tu sarai adatto, non verrà mai il giorno in cui allora ho sistemato tutte quelle cose, allora farò il patto con Dio. Dai oggi il tuo cuore al Signore, e se hai dato il tuo cuore al Signore, non perdere tempo, ma sei ancora in tempo. Se hai accettato Gesù come personale salvatore, allora cosa aspetti? Vai dal tuo pastore e dici: fratello, io voglio fare il patto con Gesù. Perché dice il Signore: oggi è il giorno della salvezza. Perciò dice ancora in Ebrei, come dice lo Spirito Santo: oggi, se udite la sua voce, oggi se hai sentito la sua voce, dice, non indurite i vostri cuori. E molti si sono scoraggiati, molti si scoraggiano perché non vedono il miracolo, perché vedono tutto nero intorno a loro e dicono: Signore, dove sei? È come questi due ladroni che pagavano le conseguenze delle loro scelte errate. E io non lo so se forse stai vivendo solo un brutto periodo nella tua vita, o se magari ti trovi in delle situazioni perché stai pagando le conseguenze delle tue azioni, perché sapete, non è sempre colpa del diavolo. Ora non lo sto difendendo, perché lui il suo mestiere lo fa molto bene, ma a volte ammettiamo che ci mettiamo anche noi nei guai. Questi due ladroni erano due malfattori, o meglio ancora, erano due assassini. A volte noi ci ritroviamo in delle conseguenze, semplicemente perché abbiamo preso delle scelte sbagliate. Ma nonostante questo, il Signore ti dice, sei ancora in tempo. Anche se hai preso delle scelte sbagliate, e gloria a Dio perché già se riusciamo ad ammetterlo abbiamo fatto il grosso del lavoro, perché Gesù dice, io non sono venuto per giudicare il mondo. Non è ancora il tempo del giudizio, questo è il tempo della grazia, oggi è il tempo favorevole. E Dio non è qui per giudicarti, non è qui per rivangare nei tuoi errori o ribadire quanto sei stato disubbidiente. Lui sta cercando di spingerci a parlare con Lui e a dirgli, Signore, forse ho sbagliato, ma sei ancora in tempo, sei ancora in tempo. Ma la grandezza di Dio sta in questo, che Lui non governa solo l'universo, il mondo, Lui governa fino anche il luogo della sua crocifissione. Ora noi ci immaginiamo il luogo della crocifissione come un luogo unico. In realtà i Romani avevano quest'usanza, amavano crocifiggere e si trovavano un po' ovunque. Le croci, era la pena quotidiana che pagavano i malfattori. E quindi Gesù si poteva trovare tra moltissimi malfattori, eppure però, guardate il caso di Dio, riuscirà a trovarsi proprio tra due, che uno dei due era predisposto per ottenere la vita eterna. E lui non guida solo la salvezza e il piano dell'umanità, Dio cura i dettagli. E tu non sei qui per caso, se sei arrivato qui questa mattina è perché Dio ha curato ogni dettaglio della tua vita e Lui ha messo la sua tenda a fianco alla tua perché vuole fare del bene alla tua vita. E anche se vedi tutto nero, se sei scoraggiato, il più grande miracolo è questo, Gesù non ti ha lasciato solo. Non sei capitato per caso qui. E come fu per quel malfattore, Gesù anche per te si è posto al tuo fianco, perché tutti gli eventi sono sotto il controllo di Dio. Ora la sua divina presenza è qui e ti attesta che sei ancora in tempo per ottenere il tuo miracolo. Ci sono alcune cose che dovette abbandonare questo ladrone per ottenere il suo miracolo. Il suo miracolo era il dono della vita eterna. Ottenere il perdono. E ci furono degli aspetti, delle cose che lui dovette lasciare. Innanzitutto dovette abbandonare oggi, in quell'istante, dovette abbandonare quello che dicevano gli altri. È scritto in un passo parallelo di questo, in Matteo, e quelli che passavano di là lo ingiuriavano, si riferisce a Gesù, e dicevano di Gesù ha salvato altri e non può salvare se stesso. E dicevano ancora, se lui è il re di Israele, scenda ora dalla sua croce e noi crederemo in lui. Si è confidato in Dio, lo liberi, se lo gradisce, poiché ha detto, dicono di Gesù, ha detto, sono figlio di Dio. E ascoltate cosa dice la parola di Dio. E nello stesso modo lo insultavano anche i ladroni crocifissi con lui. Quel ladrone che dopo un po' si convertirà, darà il suo cuore al Signore, poco prima era tra coloro che ingiuriavano e insultavano il Signore. Ora, quando siamo fragili, quando viviamo momenti di dolore, dove forse il nemico arriva e fomenta rabbia e rancore nel nostro cuore, le voci esterne possono portarci fuori rotta. E sapete, lo scopo del diavolo non è semplicemente non portarti in chiesa, non è semplicemente allontanarti da Dio, ma lo scopo finale del diavolo è quello di farti credere che Dio non è buono. Dio non è buono. Questo è lo scopo del nemico e lui aveva riempito il cuore d'amarezza anche di qualcuno che avrebbe la disponibilità a riceverlo nella sua vita. E se oggi vuoi vedere la gloria di Dio, innanzitutto devi assicurarti che le tue parole non siano influenzate da quelli che non hanno Dio. Quel ladrone dopo riuscirà a liberarsi dalle voci che dicevano perché devi credere in Gesù? Lui non riesce a scendere lui dalla croce. Riuscirà a farlo, ma dovette allontanarsi. Non poteva scendere dalla croce? Sapete, a volte non serve abbandonare il luogo, perché possiamo cambiare il luogo, ma le radici amare restano nel nostro cuore. Dobbiamo togliere, estirpare quelle voci che vogliono dirci Dio non ti aiuterà, non è per te. Ah no, il Signore non salverà mai la tua famiglia. Questa è la tua croce, te la devi portare. Sei ancora in tempo per vedere la gloria di Dio. Ma prima che per me, prima che Gesù possa operare nella tua vita, tu ed io dobbiamo fare delle cose. Dobbiamo togliere dal nostro cuore le idee sbagliate che il nemico ha messo nel nostro cuore. Dobbiamo allontanarci forse da persone vicine che ci suggeriscono parole piene di amarezza nei confronti del Signore. Sto passando un periodo di malattia nella mia vita, di difficoltà. Non ti attorniare da quelle persone che dicono è così la vita. Ormai è così. Allora, non io, ma la parola di Dio dice che se il Signore ti dice la mia grazia ti basta, allora noi accetteremo tutto ciò che viene dalla mano del Signore. Ma se Dio non te l'ha detto, tu sei un figlio di Dio, sei una figlia di Dio, hai tutto il diritto di chiedere a Dio oggi, non domani, oggi, Signore aiutami, Signore liberami, Signore guariscimi, Signore salvi la mia famiglia, anche perché forse Dio potrebbe magari lasciarti una spina nella carne come l'Apostolo Paolo, ma ti posso assicurare che Dio la tua famiglia la vuole salvare, perché nel suo piano eterno ti posso assicurare che Dio ti vuole battezzare nello Spirito Santo, perché questa è la sua volontà. A volte le persone che ci influenzano di più sono quelle più vicine. Il Signore ci aiuti a percepirle e a rivolgere solo a Lui il nostro sguardo. E vi ricordate della moglie di Giobbe? Non era come la mia. Io lo dico perché la mia mi incoraggia, mi sostiene, mi aiuta. Giobbe aveva una moglie. Sua moglie gli disse: ancora stai saldo nella tua integrità? Poi guardate l'incoraggiamento, no? Quel fratello che ti arriva, ma lascia stare Dio e muori. È Bibbia, eh? E Giobbe le rispose: tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremmo di accettare il male? E poi, in tutto questo, Giobbe non peccò con le sue labbra. Sapete, è molto importante quello che noi diciamo. È molto importante. Perché non basta dire, ma io il Signore ce l'ho nel cuore. Quando la donna cananea va da Gesù e gli dice, Gesù salva mia figlia, è indemoniata, ho bisogno, e Gesù le dirà, donna, per le tue parole tua figlia è guarita. Se tu vuoi vedere oggi il miracolo, tu devi annunciare, devi proclamare, devi confessare con la tua bocca: Signore, io credo in te. Signore, io so che tu sei Dio. Signore, io so che Satana non ha nessun governo sulla mia vita, perché la mia vita appartiene a te. Quel malfattore peccò perché ingiuriò Gesù e la sua condizione non cambiò fin quando lui non cambiò il suo registro. Passò da essere un rassegnato ad essere uno che cominciava a credere. Infatti la seconda cosa che fece quel malfattore, abbandonò in quell'istante la rassegnazione. Infatti dice, uno dei malfattori appese lo insultava dicendo, non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendo, non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Ora, qualcosa è successo nel cuore di uno dei due. Qualcosa di grande, qualcosa di spirituale, qualcosa che sa di miracolo. Sa di miracolo, perché l'amarezza, lo scoraggiamento e la rassegnazione dal tuo cuore non se ne andrà da sola. E puoi fare autotraining da solo, no? Puoi stare lì e dire no, io ci devo credere. Ma dopo un po' ti passa. Perché arriva lo scoraggiamento, arriva la rassegnazione, ma quando lo Spirito di Dio, quando ti lasci toccare da quello che Gesù è, quel malfattore probabilmente cominciò a guardare Gesù e diceva, Padre, perdona loro, perché non sanno quel che fanno. E poi vedrà come rispondeva rispetto alle ingiurie e vedrà come teneva lì la sua sofferenza. E sicuramente quando guardava Gesù qualcosa è successo. Perché quando tu guardi a Gesù, qualcosa succede. E noi non, la Bibbia non ce lo dice, anche perché è una storia personale. Così come questa mattina il Signore non svelerà a tutti le amarezze del tuo cuore, ma tra te e Lui qualcosa deve accadere se tu lo guardi. E sì, quel cuore di quel malfattore a un certo punto cambia, i suoi occhi si aprono e capì una cosa che tempo prima aveva capito anche Pietro in circostanze diverse. Quando leggiamo, Gesù gli dice: voi chi dite che io sia? E Pietro gli dice: tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. La stessa rivelazione. E quella rassegnazione è il più grande ostacolo che quel uomo riuscirà a superare. Il suo ostacolo non era la croce, non erano i chiodi nelle mani. Il tuo ostacolo per la tua liberazione, per il tuo miracolo, non sono quelle croci o quei chiodi. Dici: ma io non posso fare nulla, non posso fare nulla per mio figlio, non posso fare nulla per questo mio problema. Ma non sono quelli i tuoi veri ostacoli, è la rassegnazione. È quando il nemico ti convince che le cose non cambieranno più. E quello è il più grande ostacolo. La rassegnazione è il più grande ostacolo ai miracoli di Dio. Difatti si trova a metà tra il miracolo e il dolore. C'è il dolore, c'è la rassegnazione e c'è il miracolo. Se superi la rassegnazione, tu vedrai la gloria di Dio. Tutto inizia realizzando che Gesù è Dio. Tutto inizia da lì. Lui inizia dicendo: non ti rendi conto, Lui è Dio. E questa mattina tutto inizierà, o magari se sei salvato, magari vieni in chiesa anche da tanti anni, ma c'è un po' di nebbia nel tuo cuore, c'è un po' di scoraggiamento, tutto rinizierà. Sapete, anche noi cristiani abbiamo bisogno di un nuovo inizio. Anche oggi noi abbiamo bisogno che Gesù ci lavi ancora una volta col suo prezioso sangue. E questa mattina ci sarà un nuovo inizio se io e te ripartiamo dalla divinità di Cristo. Gesù, tu sei Dio, tu puoi fare ogni cosa. Non essere rassegnato, perché sei ancora in tempo. Sei in tempo per il tuo miracolo, per la tua risposta, per la tua guarigione. Sei ancora in tempo per vedere qualcosa di grande. Se tu credi però che Gesù è Dio. Gesù, rivolgendosi ad una donna che aveva da poco perso suo fratello, vi ricordate cosa dirà a quella donna? Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Ed infine, abbandona oggi le bugie del nemico. Abbandona oggi le bugie del nemico. Il nemico partorisce bugie, sapete? E lui dice la parola di Dio che la bugia è sua figlia. È la sua specialità, da Adamo ed Eva. Dio non vuole che voi mangiate l'albero della conoscenza del bene e del male, perché non vuole che diventiate come lui. Lui nel marketing è forte, no? Te la sa vendere bene, il prodotto non vale niente, ma te lo presenta nel modo eccezionale. Fratelli, sorelle, amici, non essere vittima del marketing del nemico. Come ci rimanete voi quando vedete una pubblicità? Faccio autogol, no? Però è così. Quando vediamo un prodotto, una pubblicità, e poi lo acquisti, no? Quel bel panino, no? Di quelle catene, tu vai lì e dici: sarà minimo 2 chili, poi apri quella scatola e ti sembra che è morto, no, sembra un cadavere, dici: ma che è successo? Qualcosa è andato storto, no? Ma è solo il mio. Allora cominci a guardare quello degli altri, dici: che il mio sarà fallato, perché, e poi, no? Eppure ci ritorniamo. È vero o no? Ritorniamo a mangiarci, perché l'immagine, e il nemico proietta delle immagini. E ti proietta una vita fatta di fallimenti. Ti proietta una vita: ormai tu sarai sempre così. La cosa sarà così per sempre. Fai questo e invece andrà tutto bene. E vi ricordate, anche con Gesù, poi lì è la follia totale, no? Voi pensate quanto è ambizioso. Arriverà da Gesù nel deserto e gli dirà, gli proietterà delle immagini e dirà: vedi, tutto questo sarà tuo, ma era già suo. A volte è incredibile, no? E il Dio ti dice: tu sei ancora in tempo, puoi ancora vedere la mia gloria. Amen. Ma devi abbandonare le bugie del nemico. E dice a Gesù: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Che bella preghiera. E chissà quante volte l'hai fatta anche tu questa preghiera. Signore, io credo, perché in questa preghiera, guardate, c'è una teologia incredibile. Questo non aveva fatto scuola biblica, non aveva fatto scuola domenicale, sicuramente non era una brava persona, aveva speso probabilmente più della metà della sua vita facendo cose illecite, ma aveva una teologia incredibile, una conoscenza di Dio, una rivelazione. E anche tu puoi avere una rivelazione di Dio, anche se non hai fatto scuola biblica, scuola domenicale, perché lo Spirito di Dio ti illumina. Che bella teologia, perché in Gesù ricordati di me quando entrerai nel tuo regno, cioè io so che tu sei Dio, so che sconfiggerai la morte, so che risusciterai, so che hai un regno, so che governi e so che tu sei potente anche a redimere un malfattore incallito come lei. Aveva capito tutto del Vangelo. Eppure però poteva il nemico anche arrivare a lui. Che cambiamento, da una vita spesa lontana da Dio a una vita con una piena rivelazione, tutto questo nel giro di poche ore. Non dovette frequentare una chiesa per tanti anni, ma in poche ore, come sì, come in questa mattina. Magari sei entrato come tutte le altre domeniche, ma in poche ore, guarda, la tua vita può cambiare. Tra poco andremo in preghiera e quei minuti che trascorreremo in preghiera saranno minuti potenti se tu li spendi con il Signore. E il nemico forse gli diceva: ma cosa può fare per te Gesù? Non riesci a salvare te stesso? Non riesci a salvare se stesso? Salva te. Non riesci a scendere dalla croce? Scenderai tu. Ma il nemico non aveva capito, perché poi lui certe cose gli sfugge. A lui non gli interessava più niente di scendere dalla croce. A quel malfattore non gli interessava di scendere dalla croce. A lui non gli interessavano più le cose di questa vita. Il suo obiettivo non era scendere dalla croce, ma il suo obiettivo era entrare nel regno dei cieli. E se vuoi vedere la gloria di Dio, tu sei ancora in tempo per entrare nel regno dei cieli. Ora, non sto dicendo che morirai e andrai in cielo con Dio, la nostra vita è nelle sue mani, non so quanti anni abbiamo ancora da vivere, ma tu oggi puoi vivere su questa terra, ma come chi sta nel regno dei cieli, e puoi vivere le tue difficoltà, come diceva anche Giulia, le tue patologie, le tue difficoltà, le tue situazioni familiari, le puoi vivere da persona scoraggiata, da persona che è completamente abbattuta, convinta che le cose non cambieranno, oppure da chi è con tutte e due piedi nel regno dei cieli, sapendo che la tua vita è nelle mani di Dio, che Dio ha il controllo di ogni cosa e che Lui non arriva mai in ritardo. Concludo con un incoraggiamento: sei ancora in tempo, anche se sei avanti negli anni, perché a un certo punto sembra che non c'è più speranza, no? Quando diventi anziano, e poi io come dico sempre in chiesa, decidete voi quando è uno anziano, fate voi, però da un certo punto in poi sembra che i credenti debbano andare in pensione. Io non posso più servire il Signore, ormai no, devo, perché sei limitato, come su una croce, magari il tuo fisico non ti assiste più, non puoi fare le cose che facevi prima, ma sei ancora in tempo per servire Dio, sei ancora in tempo per essere uno strumento potente nelle mani di Dio. Apocalisse 4, dopo queste cose, guardai e vidi una porta aperta nel cielo. E non sta parlando di un giovane uscito appena dalla scuola biblica in erba, pieno come eravamo io e Giulia, volevamo spaccare il mondo, poi il mondo ha spaccato noi. No, però è un altro discorso. Stiamo parlando di un ultra novantenne, un ultra Giovanni, l'apostolo Giovanni. Un ultra novantenne, aveva forse 92-93 anni, in esilio, era su un posto che nessuno lo conosceva, eppure però lui a 92 anni vede ancora la gloria di Dio. Amen. E Dio si userà di lui per scrivere il libro che parla degli ultimi tempi. Sei ancora in tempo se vedi, se stai vivendo un brutto periodo. Isaia 6, la chiamata, sei ancora in tempo per servire Dio. Nell'anno della morte del re Uzia vidi il Signore seduto sopra un alto trono. E Uzia era un suo parente, chissà, forse continuava a guardare quella camera che parlava di lutto, parlava di una perdita importante, forse ti senti schiacciato perché hai avuto delle perdite negli ultimi periodi, non so se c'è qualcuno che sta vivendo un lutto, ma Dio ti dice sei ancora in tempo perché io mi voglio usare ancora di te, e Isaia farà l'esperienza più bella della sua vita proprio in un momento difficile, come quel ladrone. Nel momento più difficile della sua vita otterrà il dono della vita eterna, il perdono. Isaia vedrà il Signore proprio in un periodo di lutto, e questa mattina Dio ti chiama ad alzare lo sguardo, a trascurare gli eventi negativi. Abbandona le bugie del nemico che ti dice: no, Dio non ti aiuterà. No, Dio è qui e te lo sta ribadendo. Io sono qui perché tu sei ancora in tempo. Io sono sempre in tempo. Il Signore è sempre in tempo. Siamo noi che siamo ancora in tempo, se questa mattina vogliamo vedere la sua gloria nella nostra vita. Ci alziamo in piedi, vogliamo andare in preghiera. Mentre abbiamo tutti i nostri occhi chiusi, forse, anzi, non sei sicuramente materialmente su una croce, ma forse per le situazioni che stai vivendo ti senti come su una croce, per le sofferenze che stai vivendo. O quantomeno perché ti senti impedito, perché da lì non puoi scappare, non puoi andare. Lascia perdere i tuoi problemi, le bugie del nemico, la rassegnazione, abbandonala, prendi nuove forze nel Signore. Questa mattina prendi forza dalla parola di Dio. La Bibbia dice: i giovani si affaticano e si stancano, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Questa mattina digli: Signore, io spero in te. Io spero in te, io spero in te. Zittisci le voci intorno a te che ti dicono: ma lui non è capace a salvare se stesso, ma le vedi i problemi che ci sono? A me non sembra che questo tuo Dio operi così tanto. Oh, Dio opera, ma opera in favore di coloro che si liberano dalle radici amare, coloro che abbandonano la rassegnazione ma prendono fiducia dalla parola di Dio, coloro che non ascoltano le bugie del nemico, che ti vogliono far credere che per te è tutto finito, perché umanamente parlando per quel malfattore era tutto finito, ma stava per iniziare la più bella esperienza eterna della sua vita. Oggi ti invito a compiere un passo di fede concreto e significativo nella tua vita. Ora che abbiamo ascoltato la parola di Dio e abbiamo riflettuto il suo significato per noi, è giunto il momento di agire. Perché sei ancora in tempo, ti invito a fare una decisione per Cristo, a consegnare la tua vita a Lui. Perché se non hai ancora accettato Gesù come personale salvatore, sei ancora in tempo. Gesù è qui per te, perché ti vuole donare la vita eterna, il perdono dei peccati. Se hai accettato Gesù come personale salvatore, ubbidisci alla parola di Dio. Chiedi al tuo pastore di fare un patto con Gesù, in ubbidienza alla parola di Dio. Sei ancora in tempo per essere usato da Dio, per essere mandato da Dio. Sei ancora in tempo per avere la risposta alle preghiere più profonde del tuo cuore. Soltanto non permettere al nemico di coprirle di amarezza, di coprirle di bugie. Spolvera il tuo cuore, via le amarezze, le bugie. Perché Gesù ci dice: non ti ho detto io che se credi tu vedrai la gloria di Dio?